Un saluto agli ascoltatori di Radio 3 Scienza da Pier Giorgio Di Freddi. Come già abbiamo fatto ieri, come continueremo a fare per tutta la settimana, stiamo festeggiando alla nostra maniera il compleanno, il bicentenario della nascita di Darwin, il 12 febbraio del 1809. Non dobbiamo però dimenticarci, e lo dico semplicemente en passant, che oggi è il 17 febbraio ed è un altro anniversario molto più triste, cioè è il 409esimo anniversario della morte di Giordano Bruno. Un altro dei pensatori che hanno avuto grossi problemi con le gerarchie e col pensiero dominante dell'epoca. Darwin è stato ovviamente più fortunato, come sappiamo, è morto perlomeno nel suo letto, anche se di polemiche ce ne sono state parecchie e in questa settimana, già ieri abbiamo accennato ad alcuna, in questa settimana continueremo a parlarne. L'ospite di oggi è Michele Luzzatto, che è di formazione è un biologo, che ha lavorato anche come biologo per una parte della sua vita e che adesso di lavoro fa l'editor scientifico dei Naudi. E abbiamo chiamato per un doppio motivo, perché anzitutto è un autore e di questo parleremo subito con lui, di un libro che ha scritto proprio sul darwinismo, ma è anche, appunto, come ho detto, l'editor scientifico, quindi nella seconda parte di questa nostra conversazione con lui parleremo di alcuni libri che l'Einaudi ha pubblicato, uno dei quali recentissimo, che è appena uscito, sta per uscire. E allora con Michele ci diamo del tu, perché abbiamo lavorato tanto insieme, è stato anche il mio editor per vari libri.
Sì.
E ha scritto un libro che ha un titolo perlomeno singolare, perché a proposito delle polemiche alle quali accennavo poco fa, sappiamo tutti che c'è un conto aperto, diciamo, tra la religione, in particolare il cristianesimo e in particolarissimo la Chiesa cattolica, e il darwinismo e l'evoluzionismo. Ora, questo titolo di Michele Luzzatto, edito da Raffaello Cortina, si intitola Preghiera darwiniana. Sembra quasi un ossimoro, quindi dovremmo incominciare anzitutto a capire che cosa significa pregare Darwin, come se fosse una nuova religione laica.
Ecco, proprio quello che invece non vorrei che fosse. La preghiera darwiniana in effetti è un ossimoro in un mondo nel quale si vuole a tutti i costi creare una contrapposizione tra Dio e Darwin, un mondo nel quale non ci si rende conto che le cose sono mutate da 150 anni in qua, che
si sono evolute, forse.
Si sono naturalmente evolute, ma da entrambi i fronti, e questa è la cosa interessante secondo me. Si è evoluto naturalmente il pensiero scientifico grazie all'impulso fenomenale dato da Charles Darwin 150 anni fa con la pubblicazione dell'Origine delle Specie, in seguito alla quale studi di ogni disciplina hanno confermato, allargato, arricchito il paradigma darwiniano, che rimane al momento, dal punto di vista scientifico, l'unico sul terreno in grado di spiegare la natura, la variabilità degli esseri viventi, la loro evoluzione ovviamente, ma da un certo punto di vista si è anche evoluto, per fortuna, il pensiero religioso, per cui le contrapposizioni che all'epoca sembravano insanabili tra il naturalismo radicale di Charles Darwin con la sua, come dire, pretesa, se vogliamo dire, di descrivere il mondo in termini puramente naturali sulla base di un meccanismo che, come sappiamo, in questi giorni se ne è discusso molto nei media, è un meccanismo impersonale, un meccanismo che non prevede alcun finalismo, non prevede alcun tipo di provvidenza divina sulla Terra. E, dall'altra parte, però, anche il pensiero religioso in qualche modo si è relativizzato, in un certo senso, cioè ha ammesso a più riprese la costruzione umana del canone biblico e quindi la possibilità di interpretare anche il pensiero religioso sulla base di canoni e criteri umani. Da questo punto di vista, questa è la tesi fondamentale nella quale io mi addentro nel mio libro, è mantenere un arroccamento dogmatico e rifiutarsi di vedere la realtà può apparire, secondo me appare, una cosa più empia di quanto non faccia Darwin in sé, ovvero rifiutarsi di guardare nella lente del cannocchiale di Galileo, questa è forse la metafora, no? C'è poco da fare, la selezione naturale, il darwinismo sono la spiegazione al momento più convincente, più completa della natura. Questo è il dato di fatto, il dato che abbiamo oggettivamente sul terreno. La religione deve prenderne atto in qualche modo e non per questo però Dio deve essere completamente escluso dal mondo.
Qui mi verrebbe da dire. Allora cerchiamo di vedere un po' più appunto da vicino in che modo Dio potrebbe entrare in tutta questa storia. Anzitutto ammiro molto l'ottimismo di Michele Luzzatto, che dice che anche il pensiero religioso si è evoluto. Bisogna anche specificare forse che tu pensi in particolare anche a un certo tipo di religione, per esempio l'origine appunto, no? Il Vecchio Testamento, no? L'origine ebraica tua forse ti fanno pensare, no? A una religione magari diversa da quella che in Italia è dominante, però la cosa interessante di questo tuo libro è che addirittura c'è quasi un'esegesi biblica del darwinismo, cioè ci sono due caratteristiche mi sembra principali del tuo libro, una è l'aspetto letterario, perché a differenza di dei libri in genere di divulgazione c'è un tentativo, anche forse una pretesa, ma nel senso buono, no? Di fare un'opera letteraria, cioè c'è molta cura nel linguaggio, quindi c'è questo aspetto, ma c'è questo secondo aspetto addirittura, no? Di prendere un particolare episodio del Vecchio Testamento, cioè una battaglia che uno dei protagonisti del Vecchio Testamento fece con Dio stesso, no? E di lì derivò anzi addirittura il nome di Israele, e di trasporlo quasi in maniera metaforica all'azione, al pensiero di Darwin. Questo è un aspetto abbastanza inusuale, quindi vorrei che ce lo raccontassi un po' bene.
Non c'è dubbio che io derivo da una tradizione che non è quella cattolica, ma quella ebraica, e che sicuramente da quella attingo. Non sono un sapiente di cose bibliche, francamente non posso definirmi tale, però è evidente che la mia vita mi ha portato ad avvicinarmi alla religione in maniera probabilmente molto differente da come avviene per la maggior parte degli italiani. Sì, l'episodio al quale tu fai riferimento è la famosissima lotta di Giacobbe con l'angelo, che poi è Dio, nel capitolo 32 di Genesi, nel quale Giacobbe, che sta rientrando dalla Mesopotamia e ha paura di incontrare suo fratello Esaù, al quale ne aveva combinati di tutti i colori, come sappiamo, rubandogli la primogenitura per un piatto di lenticchie e quant'altro, si accampa e viene attaccato di notte, non da Esaù, ma da Dio stesso, che combatte con lui per tutta la notte, e quindi c'è questa lotta che è una metafora potente della lotta tra l'uomo e la divinità, una lotta ad armi pari, una lotta nella quale non si risparmiano colpi, al punto che Dio stesso tira un colpo basso, cioè lo colpisce al nervo sciatico, lasciando zoppicante per il resto della vita il patriarca. Ma nonostante ci sia questa lotta furibonda, a calci e cazzotti, come scrivo nel libro, perché così avviene, in qualche modo Dio sembra gradire questa competizione, perché tutto sommato Dio ha lasciato la libertà all'uomo di decidere che cosa fare nella terra, e in molti passi della Bibbia questa libertà umana è rimarcata, ricalcata, per cui la libertà dell'uomo è anche quella di ribellarsi contro Dio stesso in qualche modo, e Dio sembra gradire questa cosa al punto che
un po' masochista.
Ma non è masochista, è un criterio di libertà. Sai, questa è veramente forse una differenza fondamentale tra una parte del pensiero ebraico e una parte del pensiero cattolico, cioè il fatto che la Bibbia è un libro che va interpretato, non c'è scritta la verità in senso univoco. È un libro scritto in una lingua antica che quindi deve essere tradotto, le traduzioni possono essere differire nella forma, nel significato, e ogni interpretazione della Bibbia è valevole di essere ascoltata. Io ne propongo una, non credo neanche particolarmente originale, che è quella del combattimento tra Dio e la divinità, tra l'uomo e la divinità, che in qualche modo rimarca la libertà profonda dell'uomo.
Quindi in qualche modo Darwin come epigono di Giacobbe.
Esattamente, esattamente.
E il colpo basso che ha ricevuto quale sarebbe?
E il colpo basso io in maniera così letteraria, ti ringrazio molto di aver definito addirittura il mio libro con l'attenzione appunto al tipo di scrittura, il colpo basso a Darwin è stata la morte della figlia Annie, che morì a soli 10 anni, probabilmente di tubercolosi, e che fu per Darwin un episodio nella sua vita fondamentale, che lo fece cambiare nel profondo e lo convinse, secondo i biografi, a, come dire, uscire allo scoperto, perché sappiamo che Darwin tenne nel cassetto a lungo la sua teoria e non si espose per molti anni. E poi sappiamo che venne la lettera di Wallace, sappiamo che fu in qualche modo convinto ad uscire allo scoperto, arrivò alla pubblicazione nel 1859.
Anzi, se posso interrompere, credo che proprio il giorno in cui lui seppellì la figlia fu il momento in cui venne pubblicato l'articolo insieme a Wallace. Lo stesso giorno del funerale, credo che fosse.
No, era qualche anno prima, perché l'articolo di Wallace fu nel 58 e la figlia Annie morì nel, molti anni prima, morì nel 48. Adesso non mi ricordo esattamente, ma morì qualche anno prima, 9-10
c'era
anni
una
prima.
Strana coincidenza fra il funerale della figlia.
No, però avvenne una cosa nella vita di Darwin radicale. Avvenne che Darwin, che aveva questa moglie Emma Wedgwood, che era una fervente credente della Chiesa Unitariana d'Inghilterra, accompagnava in chiesa la famiglia tutte le domeniche. E da quando perse la figlia, Annie non ci andò più, si rifiutò di andare in chiesa, in qualche modo litigò con Dio, e da lì poi che prende spunto tutto il mio ragionamento, il fatto che Darwin, in qualche modo, come Giacobbe e come anche Giobbe nel libro di Giobbe, a un certo punto decide di opporre a Dio le sue ragioni, cioè decide che quanto lui sta osservando nel mondo naturale, che lo porta a concludere che esiste un meccanismo che non prevede necessariamente l'azione di Dio per spiegare come è fatto il mondo, lungi dall'essere empio, in qualche modo è un meccanismo che è valevole di essere proposto al pubblico e di subire quelle conseguenze di questo atto, sostanzialmente.
Bene, stiamo avvicinandoci alla fine della prima parte di questo nostro colloquio con Michele Luzzatto, parlando del suo libro Preghiera Darwiniana. Vi ricordo agli ascoltatori che il nostro numero per mandarci sms è 335-56-34-296, e adesso interrompiamo per un momento con un brano musicale che si intitola Charlotte's Room, eseguito da Phil Schoenfeld.
It's black as night, she can't see with second sight. She's just an image that you try to define. The shadows weep, she never sleeps. She keeps a silver spoon. The day turns to night in Charlotte's room. Never too soon in Charlotte's room. Voices echo in her trance. Twisted strangers dance between the shadows in her eyes. And every day she fades away, the games we play all end too soon. Candles light the gloom in Charlotte's room. Never too soon in Charlotte's room. In Charlotte's room. In Charlotte's room. In Charlotte's room. Yeah. Lay the cards upon the floor. She can't see you anymore. Now she has gone so far away. The mother weeps, she never sleeps. She just stares into the moon. Day turns to night in Charlotte's room. In Charlotte's room. In Charlotte's room. In Charlotte's room. In Charlotte's room, in Charlotte's room, in
Shallots room, in Shallots room, in Shallots room, lay down to die in Shallots room.
Eccoci ritornati in onda. Nel frattempo, mentre andava la musica, abbiamo velocemente consultato i nostri testi. Effettivamente Michele ha ragione a dire che la figlia Annie morì nel 51, il 23 aprile 51, e questo fu l'episodio che convinse Darwin, parliamo di letteratura, quindi naturalmente no, all'inizio uguale, ad abbandonare la pratica religiosa. Però l'episodio invece a cui accennavo io, confondendo i figli, era la morte di un altro figlio. Darwin ne ebbe 10 addirittura, e io li ho confusi qualcuno, ma credo che anche lui, insomma, non so fino a che punto se li ricordasse, perché nella sua autobiografia, quando parla di ciò che successe quando si trasferì con la moglie nel 42 a Down e rimase lì per 40 anni, dice testualmente: non ho altro da ricordare relativamente al resto della mia vita che la pubblicazione dei miei libri. Quindi
questo è naturalmente è un po' ingiusto, ma perché in realtà Darwin è famoso per essere stato invece un padre molto premuroso, molto, e tutti quelli che andavano a Down House rimarcavano l'affetto che lui aveva per la famiglia.
Ma il motivo per cui ho citato questa frase era perché appunto potevo in questo modo citare l'autobiografia, che è uno dei libri che Michele Luzzatto ha curato per Einaudi relativamente all'opera di Darwin. Allora cominciamo a parlare appunto velocemente dell'autobiografia, che è un libro ormai uscito da molti anni.
L'autobiografia di Darwin è un libro che Darwin scrisse non per in vista di alcuna pubblicazione, scrisse per se stesso, e quindi è un libro, come dire, schietto, molto bello da leggere, molto breve, nel quale si vede ciò che Darwin riteneva importante e ciò che no, e ci sono alcuni accenni anche a livello del suo pensiero religioso. È il libro famoso, molto citato, nel quale lui si dichiara agnostico e non ateo, cioè seguace di quella filosofia che fu proposta dal suo seguace Thomas Henry Huxley, che coniò appunto il termine agnosticismo, ovvero quello che definisce quanti non prendono posizione relativamente al problema di Dio, sostanzialmente, non potendo prendere posizione né a favore né contro. Sì, noi in Einaudi abbiamo un buon catalogo darwiniano, direi.
Posso dire, la traduzione letterale di agnostico sarebbe insipiente, proprio nel senso in cui lo usava per esempio Anselmo d'Aosta.
Certo.
Cioè gnosticismo è colui, lo gnostico è colui che sa o pretende di sapere, come diceva Huxley, e lui si definiva appunto, no, insipiente, perché non sapeva.
Esatto, esatto. Sì, sì. Questa fu la posizione nella fase finale della vita di Darwin, in cui appunto non prese posizione nei confronti della religione, ma non prese neanche mai, come dire, a buon partito quanti si dichiaravano atei in maniera così tranchant, perché probabilmente aveva anche dei problemi in famiglia, aveva la moglie Emma, con la quale sicuramente intratteneva dei rapporti un po' burrascosi sull'argomento, insomma.
Nel frattempo qui ci fioccano le mail, anzi gli sms. Qualcuno, ovviamente la posizione, anche l'argomento del libro di Michele in realtà ha sollevato qualche reazione. Uno dice, per esempio: Giacobbe combatteva contro i suoi fantasmi che lui chiamava Dio, altri hanno combattuto contro il fantasma antagonista di Dio, Satana. E ce n'è anche un altro che adesso è già passato ormai nella pagina seguente, che non trovo in questo momento. Ah, tra l'altro questo è un sms al quale dovremmo rispondere. Ci chiedono: è lo stesso Luzzatto del libro di Padre Pio?
No,
in realtà sono omonimi, non credo nemmeno che siate parenti.
No,
se ben ricordo,
ci conosciamo bene, ma
esatto,
non siamo parenti.
E in realtà però stavamo parlando dei libri
fammi rispondere a questo sms,
ecco, certo,
brevissimamente,
certo.
Giacobbe non esisteva, con ogni evidenza, non è una persona reale, è una metafora, e quello che va discusso nella Bibbia è il ruolo archetipico delle metafore che vengono appunto scritte nella Bibbia. Non è che io posso immaginare un signor Giacobbe che combatte con un signor Dio fisicamente.
In particolare credo che ci sia anche qualcuno che si ribella un po' all'idea che un uomo potesse combattere contro Dio addirittura. Dice: questo non è forse un peccato di superbia?
Anzi, nella Bibbia ce ne sono molti di episodi in cui gli uomini in qualche modo combattono contro Dio. Che dire di Giobbe, che combatte a viso aperto? Che dire di Mosè, che fa cambiare idea a Dio quando Dio vuole sterminare il popolo di Israele?
Tra l'altro, se posso fare un parallelo che sicuramente ti piacerà, a proposito della battaglia di Giobbe con Dio, c'è stato un altro scrittore che ha scritto un libro, no, che è La risposta a Giobbe, appunto, di Carl Gustav Jung, no, insomma, quindi sei in buona compagnia nel, diciamo così, nell'esegesi degli episodi degli episodi biblici. Però parliamo invece di alcuni dei libri che tu hai curato, appunto, come editor scientifico dell'Einaudi, in particolare uno che a me è piaciuto moltissimo, che io confesso non conoscevo, e che tu mi hai consigliato di leggere quando facevo queste letture di Darwin, che è il libro di Barsanti, Una lunga pazienza cieca, storia dell'evoluzionismo, che anzi dice espressamente nella prefazione che insomma, quasi tu l'hai costretto a scrivere.
Sì, è stata una lunga storia. Giulio Barsanti, storico della scienza di Firenze, un'ottima persona e studioso riconosciuto, è stato in qualche modo convinto da me, non costretto, a impiegare una buona parte della sua vita recente a studiare e a scrivere questo libro, che secondo me è uscito alla fine magnificamente, uno dei pochi esempi di racconto storico, di analisi storica dell'idea non di darwinismo ma di evoluzione nel suo complesso. Parte dalla fine del Seicento, perché l'idea di evoluzione, come sappiamo, è ben più antica di Darwin, e attraverso le vie più impensate, molte delle quali sembravano promettenti e poi sono finite in nulla, e molte delle quali invece sembravano poco più che una boutade nel momento della loro proposizione, poi invece hanno germogliato idee profondissime, attraversa i secoli, il Settecento francese sostanzialmente, che è stato un punto cruciale della storia dell'evoluzione, e poi l'Ottocento, sia inglese sia tedesco, per arrivare fino diciamo alla costituzione della teoria sintetica dell'evoluzione, che è quella che poi ha in qualche modo definito l'attuale canone dell'evoluzionismo. È un libro molto colto, molto dotto, completo, che secondo me fa un ottimo servizio al lettore che voglia addentrarsi in questi problemi.
Anzi, sembra addirittura, credo che sia così, che Barsanti abbia letto praticamente tutto, perché riporta esegesi, diciamo così, riassunti, discussioni delle opere principali, e deve essere stata una bibliografia sterminata che lui...
Io, conoscendole, sapendo come opera, credo proprio che abbia letto proprio tutto, e infatti c'è stato un serio problema durante la fase di impaginazione con la bibliografia, che io ho in qualche modo dovuto accorciare nel libro fisico, ma del quale poi abbiamo messo online quella completa, che è lunghissima, lunghissima, infinita.
Tra l'altro, a proposito delle origini, diciamo così, dell'evoluzionismo, dell'evoluzione dell'evoluzionismo, Darwin stesso nel suo capolavoro L'origine delle specie addirittura risale fino ad Aristotele, riporta un brano della fisica in cui effettivamente sembra che sia enunciata l'idea fondamentale della selezione naturale, quindi è un'idea che effettivamente insomma, in qualche modo è stata covata. Evidentemente Aristotele era un po' come Aristarco, come coloro che proponevano idee, magari da un punto di vista filosofico per l'appunto, che poi la scienza ha colto e nella modernità è riuscita a sviluppare.
C'è stato un lungo percorso, che nel libro di Giulio Barsanti è molto chiaro ed evidente, un percorso tortuoso per l'appunto, non lineare, che ha portato verso ad un incedere verso la verità, tutt'altro, un percorso fatto veramente di personaggi secondari che hanno avuto idee brillanti e personaggi centrali che hanno sbagliato tutto. Che ha portato poi al punto nodale, perché poi lì si arriva, di Charles Darwin, che è riuscito a mettere insieme un modello e un meccanismo evolutivo, che è quello che ha, come dire, la chiave di volta della nostra interpretazione del mondo, senza dubbio.
Però anche in quel caso addirittura Darwin riporta, sempre nel compendio storico dell'origine delle specie, addirittura 32 suoi predecessori, perché... quasi quasi alla fine si capisce che la grande teoria è un mettere insieme ingredienti che però in parte erano già stati anticipati, appunto, anche letteralmente.
Sì, 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 assolutamente. Lui è di un'onestà intellettuale disarmante, Darwin, perché cita nell'ultima edizione dell'Origine delle Specie una porzione enorme del libro dedicata alle critiche dal libro, per cui, come dire, non si sottrae alle critiche, anzi le analizza tutte. Alcune di queste gli fanno dire: questo potrebbe veramente mettere in crisi la mia dottrina. È una persona che, ce ne fossero oggi di persone che, come dire, accettano le critiche di buon grado come fece lui.
Ecco, tu hai parlato dell'ultima edizione dell'Origine delle Specie, ma c'è stata anche una prima edizione, anzi addirittura ci sono stati degli abbozzi che sono stati in particolare pubblicati. Questo è forse uno degli ultimi libri che hai curato.
Esatto, non l'ho proprio curato io personalmente, ma in casa editrice si è deciso per gli Einaudi Tascabili di pubblicare l'abbozzo del 1842 dell'Origine delle Specie, cioè il primo sketch, come viene chiamato dagli studiosi darwiniani, che Darwin buttò giù per fissare sulla carta le sue idee. E ne abbiamo una ottima edizione curata da Telmo Pievani, uscita da pochissimo presso Einaudi, che unisce allo sketch alcune lettere fondamentali per capire l'elaborazione, l'evoluzione dell'elaborazione del pensiero presso Darwin, e con la presentazione alla Linnean Society di quella famosa comunicazione congiunta di Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, che come sappiamo aveva in qualche modo mandato nel panico Darwin per aver scoperto indipendentemente da lui lo stesso principio della selezione naturale. E questa comunicazione congiunta, che venne presentata appunto l'anno prima della pubblicazione dell'Origine delle Specie, è presentata in questa edizione Tascabile delle Einaudi, da poco in libreria.
Purtroppo il tempo corre, avremmo potuto parlare anche di altri libri che sono stati pubblicati dalle Einaudi,
ad esempio
Casa Darwin, che è stata scritta da uno dei suoi discendenti. Per completare il quadro, naturalmente, oltre all'abbozzo dell'Origine delle Specie, la terza ha pubblicato poco tempo fa i Taccuini, invece sempre curati da Telmo Pievani, che sta un po' diventando, diciamo così, l'interprete ufficiale del pensiero darwiniano in Italia.
L'intelligente Telmo.
Esatto. Però aspettiamo un momento, sentiamo un brano musicale che si intitola Only for You, eseguito da J.J. Johansson.
It's only for you that I do this every night, every day. And what would you like me to show you? What would you like me to say? Despite these silent mysteries and certain violent cuts, there is a chance for future histories about us. Despite the silent mysteries and sudden violent cuts, there is a chance for future histories about us. I know that you're watching me closely. I know you see right through me. So tell me what makes you excited. Is this the way you want it to be? Despite these silent mysteries and sudden violent cuts, there is a chance for future histories about us. Despite the silent mysteries and sudden violent cuts, there is a chance for future histories about us. You know I can promise to make it. Something was left unsaid. The next thing you know, I'll be different. I guess it's all in your head. Despite the silent mysteries and sudden violent cuts, there is a chance for future histories about us.
despite the silent mysteries and sudden violent cuts, there is a chance for future histories but us.
Naturalmente parlare di Darwin e in qualche modo accennare ai legami con la religione scatena subito reazioni di ogni genere. Abbiamo ricevuto moltissimi sms di varie nature, ovviamente qualcuno dice l'unico che ha capito qualcosa è stato Mendel, Darwin non capisce Mendel, qualcun altro che dice che fosse un uomo, un archetipo, un popolo, Giacobbe è esistito e ha combattuto contro se stesso i propri fantasmi, altri che chiedono come si può dimostrare che il meccanismo dell'evoluzione non è stato creato da Dio e così via. Sono argomenti dei quali dobbiamo per ora rimandare la risposta. Abbiamo ancora naturalmente tre giornate su cui ritorneremo, nelle quali ritorneremo su questi argomenti. Adesso per concludere questa mattinata volevo fare un qualche cosa di diverso. L'evoluzione ha ovviamente avuto un impatto culturale in tutti i livelli della cultura e c'è addirittura un poeta forse poco noto in Italia che si chiama Langdon Smith, che nel 1908 ha pubblicato una poesia, una lunga poesia, che si chiama Evolution, Evoluzione. Allora sentiamone anzitutto un piccolo brano in inglese per sentire il suono delle parole, perché in fondo spesso la poesia è anche questo, e poi ne leggiamo una traduzione.
When you were a tadpole and I was a fish in the Paleozoic time, and side by side on the ebbing tide we sprawled through the ooze and slime, or skittered with many a caudal flip through the depths of the Cambrian fen. My heart was rife with the joy of life, for I loved you even then. Mindless we lived, and mindless we loved, and mindless at last we died. And deep in the rift of the Caradoc drift we slumbered side by side. The world turned on in the lathe of time, the hot lands heaved amain, till we caught our breath from the womb of death and crept into light again. We were amphibians, scaled and tailed, and drab as a dead man's hand. We coiled at ease neath the dripping trees, or trailed through the mud and sand. Croaking and blind with our three-clawed feet, writing a language dumb, with never a spark in the empty dark to hint at a life to come.
Ecco, sentite il suono, il ritmo di questa poesia sull'evoluzione. Vi leggo una traduzione che abbiamo messo insieme noi, quindi non è una traduzione di autore, diciamo così, che comunque dà un po' il senso di come l'evoluzione abbia ispirato questo poeta. Quando tu eri un girino e io un pesce, nell'era paleozoica, e fianco a fianco nella marea calante ci sdraiavamo nel fluire della melma o guizzavamo a colpi di coda tra le profondità delle paludi del Cambriano, il mio cuore era pieno della gioia di vivere perché ti amavo pur allora. Non curanti di tutto, ma anche privi di coscienza, vivevamo e ci amavamo. E non curanti di tutto, alla fine siamo morti. E giù, in un crepaccio degli ammassi del Caradoc, riposavamo fianco a fianco. Il mondo intanto prendeva forma nel tornio del tempo, eruttando con violenza terra calda, finché non abbiamo acciuffato il nostro respiro dal grembo della morte e siamo tornati di nuovo alla luce. Eravamo anfibi, coperti di scaglie con le code e tetri come la mano di un uomo morto. Ci attorcigliavamo sotto gli alberi fradici o ci trascinavamo tra fango e sabbie, gracidanti e ciechi con le nostre zampe di tre artigli, componendo un linguaggio muto, senza mai nella vuota oscurità una scintilla che alludesse a una vita futura. E adesso la poesia, ho detto, è molto lunga, quindi passiamo alle ultime strofe, sentiamole di nuovo in inglese per il suono.
And that was a million years ago in a time that no man knows. Yet here tonight in the mellow light we sit at Delmonico's. Your eyes are deep as the Devon Springs, your hair as dark as jet. Your years are few, your life is new, your soul untried. And yet, our trail is on the Kimmeridge clay and the scarp of the Purbeck flags. We have left our bones in the Bagshot stones and deep in the Coralline crags. Our love is old. Our lives are old, and death shall come amain. Should it come today, what man may say, we shall not live again? God wrought our souls from the Tremadoc beds and furnished them wings to fly. He sowed our spawn in the world's dim dawn, and I know that I shall not die. Though cities have sprung above the graves where the crook-bone men make war, and the Oxwain creeks o'er the buried caves where the mummied mammoths are, Then as we linger at luncheon here o'er many a dainty dish, let us drink anew to the time when you were a tadpole and I was a fish.
Ecco, queste sono le ultime strofe, le ultime tre strofe e mezza con cui si conclude la poesia. Nelle strofe precedenti il poeta Smith raccontava alcuni degli episodi di questa evoluzione, in particolare gli uomini che incominciano a dipingere per esempio nei muri delle caverne, e poi la parte che abbiamo sentito diceva: e questo accadeva 1 milione di anni fa, in un tempo che nessun uomo ha mai conosciuto, eppure stanotte in questa dolce luce siamo seduti da demonico, i tuoi occhi sono profondi come le primavere nel Devon, i tuoi capelli scuri come le pietre di Giaietto, e i tuoi occhi sono pochi, la tua vita è nuova, i tuoi anni sono pochi, la tua vita è nuova, la tua anima è ancora vergine, e tuttavia il nostro sentiero passa per le argille di Kimmeridge e la scarpata del Purbeck Flags. Abbiamo lasciato le nostre ossa nelle pietre di Backshot e giù nei precipizi di Coraline. Il nostro amore è antico, le nostre vite sono antiche e la morte giungerà presto. Dovesse arrivare oggi, chi potremmo dire che non vivremo ancora? Dio ha scolpito le nostre anime negli strati di Tremadoc e le ha dotate di ali per poter volare. Ha disseminato le nostre uova nell'alba fioca del mondo e io so che non moriranno, sebbene città siano sbocciate sopra le tombe dove gli uomini si sono fatti la guerra, e il carro trainato dai buoi scricchiola sopra le caverne interrate dove si trovano i mammut mummificati. Così, mentre ora ci intratteniamo a pranzo, con piatti di leccornie, brindiamo di nuovo al tempo che fu, quando tu eri un girino e io un pesce. Ecco, vedete come l'evoluzione può ispirare, in maniera anche un po' strana, qualcuno che ha letto questa poesia poi ha commentato, ma sembra quasi che ci sia una sorta di reincarnazione, che si passi da una specie all'altra e che però qualche cosa si mantenga. Però sono un po' le licenze poetiche, ovviamente, che si prendono i poeti, ed è interessante appunto che la storia dell'evoluzione possa aver ispirato questa lunga poesia di cui abbiamo sentito alcuni brani. Il nostro tempo è finito, la linea passa ora a Radio Tremondo con Stefano Cingolani, e ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutati quest'oggi, in regia Costanza Confessore, in redazione Silvia Bencivelli e Marco Motta, alla console Ezio Ivaldi e Maria Rita Franceschini. Vi ricordiamo il nostro sito, che è www.radio3.rai.it. Ricordiamo anche che Radio 3 Scienza è un programma di Rossella Pararese. Coloro che ci volessero scrivere per mail possono scriverci a Radio 3 Scienza, 3 con il numero, @rai.it. Io sono Pier Giorgio Di Freddi, noi ci risentiamo domani con questa serie di conversazioni e interviste su Darwin.